9. Controradio Newsline Estate.
Alle 19 passate da 2 minuti, una buona sera da Chiara Brilli in studio per questo appuntamento dell'edizione estiva della nostra Newsline serale. Ci occuperemo del gravissimo incidente sulla 1 di stamani tra Arezzo e Valdarno, la vicenda poi della negoziante a Firenze che ha respinto un rapinatore armato di coltello in via Toselli, la politica con l'ufficializzazione della candidatura alla presidenza della regione di Antonella Bundu per la lista Toscana Rossa e a primavera 2026 i lavori per un nuovo ponte tra Signa e Lastrassigna. Queste alcune delle nostre notizie in Newsline, ma apriamo con un grave infortunio sul lavoro avvenuto oggi, notizia che è arrivata nel tardo pomeriggio in redazione. L'incidente è avvenuto in una tintoria di via Buricchi a Vaiano, in provincia di Prato. Un operaio di 31 anni di origine pakistana avrebbe riportato ustioni estese dopo essere stato investito da un getto di liquido bollente contenente sostanze chimiche fuoriuscito da un macchinario. L'uomo, soccorso dai colleghi e dai sanitari, è stato trasferito al centro Grandi Ustognati dell'ospedale Cisanello di Pisa e le ustioni riguarderebbero circa il 50% del corpo. Ferito anche un secondo operaio, un connazionale di 35 anni che ha riportato ustioni ai piedi. In corso accertamenti per chiarire la dinamica dell'episodio, ulteriori particolari già sul nostro sito controradio.it. Dicevamo del gravissimo incidente sulla 1 di questa mattina. Sono Gianni Trappolini, 56 anni, Giulia Santoni, 24, i due volontari della Misericordia di Terranuova Bracciolini morti nell'incidente avvenuto sulla 1. A causa di questo è morta anche un paziente trasportato sull'ambulanza, un uomo di circa 75 anni, 15 i feriti. Da quanto appreso, a differenza di quanto inizialmente spiegato, non c'è stato alcun salto di carreggiata da parte del camion. L'autostrada è stata riaperta nel pomeriggio dopo circa 4 ore, intorno alle 15:30, solo in direzione sud. Una tragedia nella tragedia, così in una nota al presidente della Toscana Gianni, cordoglio anche del coordinamento delle Misericordie fiorentine. La Misericordia è una famiglia, oggi piangiamo fratelli e sorelle che hanno incarnato fino all'ultimo istante lo spirito più autentico del volontariato, così in una nota del coordinamento. La cronaca: sabato 2 agosto a Firenze un rapinatore armato di coltello tenta una rapina in un negozio in Saglia Copino, ma la titolare ha la forza di reagire e lo mette in fuga. I residenti del quartiere, esasperati per la microcriminalità che imperversa in zona, denunciano, hanno già annunciato un presidio sotto la prefettura in settembre. Oggi intanto visita da parte dei rappresentanti delle istituzioni, tra cui l'assessore alla sicurezza Giorgio. Sentiamo i particolari da Sandra Salvato.
Stupore, poi le grida, la colluttazione, la fuga dell'aggressore. Una scena di violenza come se ne ripetono ormai da tempo nel quartiere 1, zona San Jacopino, ha interrotto un pomeriggio lavorativo agostano in una città che viaggia più lenta, ma non per questo può permettersi di abbassare lo sguardo. Lo sa bene Rossella La Regina, 55enne titolare del negozio di sigarette elettroniche in via Toselli, vittima di un tentativo di rapina da parte di un malvivente incappucciato e con tanto di coltello. Un uomo italiano sulla trentina, già conosciuto al quartiere, arrestato poco dopo dagli agenti intervenuti da via Zara, ha fatto irruzione intimando "dammi la cassa", ma La Regina reagisce, trova la forza di prenderlo a schiaffi uno dietro l'altro, sostenuta forse anche da una frustrazione che arriva da lontano. Per 3 volte infatti ha subito spaccate alle vetrine. Lei, come tanti altri commercianti di questo che è diventato ormai un far west, ha commentato il presidente del comitato cittadini attivi San Jacopino, Simone Gianfaldoni. Fatto sta che il ladro scappa e Rossella rimane scioccata ma salva. "Non mi importava dei soldi in cassa", ha detto, "ho pensato solo a salvarmi la vita, non voglio morire per lavorare". Una storia che si ripete nonostante le molte denunce, sottolinea ancora la donna, non cambia mai niente. Le ore successive sono scandite da un'ondata di solidarietà dalle istituzioni, ma non basta per un quartiere ormai piombato nella paura.
Veniamo alla politica. Mancano meno di 70 giorni al 12 e 13 ottobre, ovvero le date in cui dovrebbero tenersi le elezioni regionali, e poco più di un mese alla presentazione delle liste. Ma al momento né il centrodestra né il centrosinistra hanno sciolto ancora il nodo sul candidato governatore, anche se sembra siano ormai agli ultimi dettagli. Sentiamo il servizio di Domenico Guarino.
Ci siamo, o meglio, ci dovremmo essere. Il condizionale d'obbligo, quanto mai, visto quanto accaduto finora. Per giovedì sera alle 21 al quartier generale del PD in via Forlanini a Firenze, infatti convocata la direzione regionale del Partito Democratico, il momento nel quale il PD tirerà finalmente le somme di questa lunga tornata di consultazioni, incoronando a quanto pare Eugenio Giani candidato della coalizione di centrosinistra alle prossime regionali. Dopo l'ufficializzazione del Giani bis si passerà al programma. Ma gli argomenti, insomma, su cui chiedere il voto agli elettori, c'è ovviamente il nodo delle candidature, della o delle liste collegate al presidente, e ci sono gli equilibri con i compagni di coalizione con l'ipotesi di listino bloccato, ma a quanto pare siamo oramai davvero ai dettagli. Sul fronte opposto si attende invece l'ufficializzazione di Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia, sostenuto da Fratelli d'Italia, ma a sua volta in attesa di un'investitura da Roma. Tomasi intanto continua il suo tour elettorale con tanto di volantini che lo indicano già come candidato governatore. La rivoluzione del fare, questo è lo slogan che ha debuttato non a caso a Forte dei Marmi, slogan che fa il paio con la Toscana del sì lanciato da Forza Italia. La prossima settimana si dovrebbe cominciare a far sul serio, dunque l'incognita a quel punto sarà la partecipazione. Le ultime regionali hanno visto alle urne il 60% scarso dei toscani. Se il trend venisse confermato sarebbe difficile per il centrodestra scalzare Giani da Palazzo Strozzi Sacrati. Intanto si suda alla ricerca di una quadra.
Sarà Antonella Bundu invece la candidata alla presidenza della Regione Toscana per Toscana Rossa, candidata a sindaca di Firenze nel 2019, capogruppo di Sinistra Progetto Comune fino al 2024, è la candidata della lista di cui fanno parte Potere al Popolo, Rifondazione Possibile, presentata oggi in Santo Spirito a Firenze, che concluderà nei prossimi giorni la costruzione delle candidature sui territori. Il 9 agosto poi assemblea pubblica a Viareggio, ma intanto in una data storica di resistenza, quella dell'inizio della battaglia 81 anni fa per la liberazione di Firenze, la sinistra ha ufficializzato oggi la propria candidata, confermando le anticipazioni delle scorse ore sulla stampa, ma rispondendo anche al professor Tommaso Montanari, che ha tenuto a ribadire il non coinvolgimento dell'associazione 11 agosto in questa forza che correrà alle regionali. Sentiamo Bundu. Antonella Bundu, ci risiamo, questa volta però per le regionali, perché e con chi?
Allora, questa volta il Potere al Popolo, Rifondazione Possibile, siamo qui nuovamente insieme anche sicuramente a delle altre liste civiche che sono sul territorio, perché da anni abbiamo continuato e stiamo continuando questo processo, non solo qui, ora siamo nel capoluogo a Firenze, ma in tutte le altre città che sono ben rappresentate qua, e pensiamo che abbiamo una vera alternativa, così come abbiamo detto, dicevi, 5 anni fa, questa è una vera alternativa, così come abbiamo dimostrato anche sul territorio stesso. Dunque noi andiamo avanti con quelli che sono dei programmi concreti. Un conto è guardare a sinistra, un conto è portare avanti quelli che sono dei programmi di sinistra. Io voglio fare solo un esempio: se noi parliamo, ora qui siamo su Firenze, parliamo di quello che è l'aeroporto, non ha senso dire che qualcuno si propone per andare contro l'aeroporto insieme a chi invece è convintamente a favore dell'aeroporto. Un po' come la costruzione della pace, dobbiamo cominciare a costruire la pace, non basta solo dire sì, noi non vogliamo la guerra, bisogna mettere le fondamenta e non stare lì ad aspettare. Dunque penso che noi, la nostra proposta è sempre stata chiara, sarà chiara, e non è che vogliamo essere più a sinistra degli altri, vogliamo essere un'alternativa a quello che è un potere che veramente va a braccetto. Se andiamo a vedere i temi anche a livello amministrativo, sono molto spesso simili sia centrodestra che centrosinistra. Noi vogliamo creare un'alternativa vera, non stiamo qui a fare i balocchi.
Come dobbiamo leggere, anzi come devono leggere gli elettori e gli elettrici, il non coinvolgimento già manifesto dell'associazione 11 agosto?
Allora, intanto vogliamo dire che noi non vogliamo entrare in queste polemiche, assolutamente, ci sembra, abbiamo letto anche noi perché riusciamo, insomma, abbiamo accesso alla stampa, però ancora prima della presentazione ci sembra, diciamo, un commento un po' prematuro, un po' inutile. Magari dopo, intanto devono vedere quello il programma, poi noi siamo aperti veramente a parlare con tutti e non siamo qui a fare polemica.
E speriamo di avere prossimamente anche sulle nostre frequenze le voci e le interviste con i candidati ufficiali, gli altri candidati alla corsa alle regionali, e soprattutto avere anche l'ufficializzazione, perché anche questa manca della data del 12 e 13 ottobre, nonostante insomma gli annunci al momento da parte della presidenza. Ma sentiamo anche i rappresentanti delle tre forze politiche che sostengono la candidatura di Bundu e compongono la lista Toscana Rossa per le regionali.
Francesca Trasatti, Potere al Popolo, e siamo qui a presentare la lista Toscana Rossa con Antonella Bundu, candidata alla presidenza della regione. Abbiamo una proposta che ha di assoluta alternatività al campo largo. Uno dei temi che ci sta più a cuore è quello della demilitarizzazione dei territori. Noi siamo assolutamente contrari alla NATO quale fattore di destabilizzazione e di politiche di morte. Vogliamo che le risorse vengano utilizzate, le risorse pubbliche vengano utilizzate per welfare, per i diritti sociali. Infatti uno degli slogan che utilizziamo è giù le armi sui salari. Vogliamo che queste risorse vengano utilizzate per il lavoro, per la sanità e per l'ambiente. Un salario minimo a 10 euro l'ora che sia agganciato all'inflazione e anche un'attenzione al diritto all'abitare e alla sanità pubblica.
Leonardo Becheri, di Fondazione Comunista. Per il valore della candidata e per una proposta alternativa effettiva al blocco di potere che c'è in Toscana, cioè le destre e il cosiddetto centrosinistra, che nelle politiche reali molto spesso sono esattamente sovrapponibili. C'è necessità, non per noi ma per le cittadine e i cittadini, di dare un'alternativa reale, e siamo qui per questo.
Lothar Sanchez, Possibile. E si dice sempre che la sinistra non è unita, in realtà in Toscana c'è un sistema di potere consolidato dal quale la sinistra è da un po' che è uscita, quindi la sinistra è di diverse tipologie, in diverse modalità, è unita e ha un programma molto chiaro che ha a che fare con la pace, con il lavoro e con l'ambiente, quindi noi ci siamo.
Sviluppi e aggiornamenti sul fronte della ex GKN, l'imprenditore Andrea Puccetti, residente a Sesto Fiorentino, il presidente del consorzio industriale della Piana Fiorentina, approvato dalla regione con legge del dicembre 2024 per gestire la reindustrializzazione dell'area di Campi Bisenzio. Puccetti ha già maturato esperienza nell'economia partecipata tramite il CDA di sviluppo Toscana, di cui fa parte, è persona competente, conosce bene l'economia e il territorio, ha commentato con soddisfazione il presidente della Toscana, Eugenio Giani. Andiamo adesso a Prato, 11 rinvii a giudizio per l'alluvione del 2023, le accuse sono omicidio colposo e disastro colposo, udienza preliminare fissata dal GIP di Prato per il 19 novembre, il commento del nostro corrispondente Giorgio Bernardini.
I PM e la Procura si sono adoperati per capire se i piani di sicurezza in quei giorni dell'alluvione erano stati aggiornati, se erano stati applicati correttamente, se i sindaci avevano avvisato i cittadini con le giuste modalità appunto di quello che sarebbe potuto accadere, e sono arrivati alla richiesta di rinvio a giudizio. La prima udienza, appunto il giudice per l'indagine preliminare, appunto dell'indagine preliminare in Malerba, l'ha fissata il 19 novembre. Questa data è importante perché insomma non mi sfugge che avverrebbe dopo le eventuali elezioni regionali che ci dovrebbero essere appunto il 12 e 13 ottobre. Ancora il decreto da Gianni non è stato firmato, e quindi dopo anche l'eventuale fase di campagna elettorale. Lo dico perché ci sono persone come Matteo Biffoni che sono fortemente indiziate appunto di essere candidate anche alla corsa regionale, quindi questo potrebbe anche influire in qualche modo in quello che sarà il percorso di designazione, anche se questo è valutazione anche politica, non solo giudiziaria, lo sapete benissimo. Voglio ricordare, se me lo permette Domenico, i nomi delle due vittime che ci furono in quelle giornate terribili per la Toscana, e in particolare nella provincia di Prato morirono Antonio Tumolo, che fu appunto trascinato via dal torrente Bardena in piena appunto mentre era in macchina e cercava di tornare a casa, e Alfio Ciolini, che annegò nel salotto di casa sua appunto nel torrente Bagnolo vicino a Montemurlo.
Sono state identificate 316 persone, controllati 73 veicoli ed effettuati 10 posti di controllo dalla polizia a Firenze provincia nell'ambito dell'operazione svolta a livello nazionale e coordinata dal servizio centrale operativo per contrastare i fenomeni criminali connessi alla comunità cinese presente in Italia, con particolare riguardo ai delitti legati all'immigrazione clandestina, sfruttamento della prostituzione e del lavoro, contraffazione di prodotti, distribuzione di stupefacenti e detenzione abusiva di armi. I controlli nel territorio del capoluogo toscano si sono svolti dal 28 luglio al 1 agosto. Gli agenti hanno anche controllato 9 centri massaggi, bar, sale slot, 4 store di vendita di prodotti vari per un totale di 24 esercizi commerciali.
Messaggio politico a pagamento. Committente responsabile, Gruppo Partito Democratico Consiglio Regionale Toscana.
Sono Jacopo Meglio e faccio 5 anni come consigliere regionale per Firenze e sono occupato di diritti umani e civili. Dalla libertà di scelta sulla fine vita alla formazione sulla sala mista in atletica, dal reclutamento di medici non obiettori a una chiara condanna contro i crimini di guerra attuati da Israele verso il popolo palestinese, perché la Toscana deve continuare ad essere un riferimento di umanità.
Contro Radio.
Alle 19:17 minuti veniamo alle altre notizie di Newsline, un modello di sviluppo che ha portato ad una incontrollata espansione edilizia dove a dominare sono stati gli interessi privati, mentre quelli pubblici sono stati calpestati per favorire la rendita finanziaria, danneggiando e impoverendo la qualità del tessuto urbano. Lo scrive sulla propria pagina social a proposito dell'inchiesta di Milano Enrico Rossi, ex presidente della Toscana, che aggiunge: non basta difendere come fa il PD il sindaco Sala o chiederne le dimissioni come fa il Movimento 5 Stelle. Sentiamolo ai microfoni di Domenico Guarino.
La procura mette il dito in un problema che si era cercato di affrontare a livello nazionale in modo a mio avviso scellerato, e cioè accelera Milano attraverso un modo di bypassare le leggi, a mio parere, le autorizzazioni a tipi di intervento che hanno una forte valenza finanziaria e speculativa. Questo tecnicismo, cioè usare le scia per le ristrutturazioni, le contestualizza l'intervento, non lo collega al tessuto urbano, non pone vincoli certi riguardo ai servizi fondamentali, e quindi produce questo risultato che sicuramente in sé può anche essere apprezzabile, ma è una sostanziale rinuncia a far valere l'interesse pubblico su quello che dovrebbe essere l'interesse privato. L'urbanistica è fatta per questo, è fatta perché gli interessi pubblici ci siano discussi sia il Consiglio Comunale, siano i cittadini a decidere dell'uso della città. Purtroppo in Italia una legge su questo manca.
6 agenti di polizia penitenziaria del carcere di Porto Azzurro all'Isola d'Elba sono stati trasportati in ospedale al pronto soccorso di Porto Ferraio in codice giallo, alcuni per intossicazione da fumo, dopo che dei detenuti li avrebbero aggrediti dando fuoco alle suppellettili di almeno 2 celle. Gli agenti, secondo quanto appreso, sarebbero intervenuti per spegnere le fiamme che alcuni detenuti avrebbero appiccato all'interno di un paio di celle del penitenziario, rimanendo intossicati. Il fatto è accaduto nel tardo pomeriggio di ieri. Ulteriori particolari su controradio.it. Così come troverete la notizia sul nostro sito dell'esposto in procura per denunciare la presenza di tavolini, a loro dire abusivi, che impediscono il normale passaggio alle auto dei residenti anche nelle fasce orarie a loro riservate. A presentarlo, dopo numerose segnalazioni in 2 anni raccolte in ben 39 pagine, una coppia che abita in via Palmieri, a poca distanza da piazza Santa Croce a Firenze. A supportarli il comitato Salviamo Firenze. Sandra Salvato ha sentito Simona Menghini, residente, e l'avvocato Urbano Rosa.
Non basta fare quello che stanno facendo, ci vogliono sanzioni diverse e maggiori, soprattutto dopo la terza, quarta volta che ti trovo abusivamente ad occupare un suolo pubblico, ti sospendo la licenza. Cioè, delle azioni di questo tipo, perché dopo non ci possiamo lamentare se i residenti spariscono dal centro storico, non c'è più un servizio, c'è rimasta una macelleria, non c'è più niente in questa strada. Le scuole si stanno spopolando, non per poca natalità, ma perché la gente, i residenti, non vivono più qua. Nella nostra strada siamo 3 residenti. E soltanto noi abbiamo il coraggio di esporci, per cui noi chiediamo una maggiore tutela e soprattutto ascolto, perché qui sono anni che noi lottiamo. Da dopo il Covid è esploso tutto, sono 3 anni che chiamiamo, segnaliamo la situazione in via Palmieri e non abbiamo mai avuto un interlocutore competente che si è messo lì in ascolto. No,
l'esposto diciamo che è una triplice natura, un triplice contenuto. Da una parte c'è una richiesta, un'istanza alla pubblica amministrazione perché semplicemente applichi il proprio stesso regolamenti. Poi c'è un problema di salute pubblica, di incomunità pubblica, perché noi abbiamo un tema di sicurezza laddove questi tavolini posti in questo modo non consentono l'accesso ai mezzi di pubblica sicurezza, alle ambulanze, alle forze dell'ordine, banalmente anche un taxi. Se c'è una persona anziana che vuole accedere alla propria abitazione non può entrare, i signori, gli esponenti, i miei clienti non possono accedere con l'auto, avvicinarsi alla propria abitazione. E poi c'è un tema di sicurezza privata, perché i signori denunciano anche nel corso degli anni reiterate minacce, aggressioni verbali.
Show you the ropes. I got a bus and a trailer at my house, my house. I'll show you the ropes, kids. Show you the ropes. About 15 cases for my house, my house. All the furniture is in the garage.
Alle 19:23 minuti vi diamo conto del via libera alla realizzazione del nuovo ponte tra Signa e Lastra Signa. Stiamo parlando della provincia di Firenze, dopo che la conferenza dei servizi ha approvato il progetto definitivo del primo lotto con la contestuale dichiarazione di pubblica utilità dell'opera. Prossimo passo, l'aggiudicazione della gara d'appalto, avvio dei lavori previsto nella primavera del 2026, con l'obiettivo di terminarli entro 3 anni. Stamani il presidente della Toscana Giani, insieme all'assessore alle infrastrutture Baccelli, ha fatto un sopralluogo nell'area in cui sorgerà il nuovo ponte lato Lastra Signa, dove la regione ha già avviato in via anticipata le operazioni di bonifica parziale. Questa, ha spiegato Giani, è senza dubbio l'opera più importante della legislatura per la rilevanza strategica che ha sul territorio e per il fatto che si tratta del primo grande intervento infrastrutturale realizzato direttamente dalla regione con un appalto da 72 milioni di euro. Soddisfatti anche i sindaci di Lastra Signa e Signa, Emanuele Caporaso e Giampiero Fossi, per una svolta storica che definiscono attesa da oltre 50 anni. Negli ultimi anni l'Arno è diventato un luogo dove si concentrano esperienze turistiche, attività sportive e aree relax. Le proposte si sarebbero moltiplicate in modo evidente, tanto da attirare l'attenzione di Palazzo Vecchio, che valuta l'ipotesi di effettuare una mappatura completa delle attività presenti lungo il tratto urbano del fiume in vista di un possibile confronto con la regione per definire un quadro normativo in proposito. Sentiamo il servizio di Viola Giacalone.
Una delle prime iniziative è stata quella dell'Arno Boat, una compagnia che offre tour sul fiume, ispirate ai celebri Baton Mouche di Parigi. Nel 2019 ha ottenuto una concessione dalla regione toscana per l'utilizzo di un'area demaniale sul Lungarno Diaz, dove è stato anche realizzato un pontile galleggiante con annessa passerella e sistema di ormeggio. L'autorizzazione ha validità di 9 anni e scadrà nel 2028. È così che ogni giorno, a partire dalle 17:30, partono crociere fluviali di circa 50 minuti. La proposta si arricchisce con varianti di concerti a bordo o aperitivi al tramonto, prenotabili su richiesta. Arno Boat non è l'unica realtà attiva sul fiume. Diversi tour operator, spesso con siti in lingua inglese, propongono pacchetti che includono tour al tramonto, degustazioni di vino e guide locali. Si va da 59 euro per una gita serale fino a 396 euro per un'escursione privata con vino e aperitivo incluso. Per quanto riguarda l'aspetto sportivo, il tratto dell'Arno che costeggia Piazza Poggi è ormai frequentato da chi pratica rafting, kayak o SUP. Questa vivacità solleva però alcune perplessità tra chi teme che l'eccesso di attività turistiche possa ostacolare le associazioni sportive storicamente attive sul fiume. Cecilia Del Re, capogruppo di Firenze Democratica, ha sollevato la questione in consiglio comunale, proponendo una regolamentazione delle attività nautiche sul fiume da affiancare al regolamento recentemente approvato per il trasporto turistico su strada. In risposta, l'assessore allo sviluppo economico Jacopo Vicini Bonaccini ha chiarito che, sebbene il regolamento vigente non si applichi direttamente al fiume, l'amministrazione sta valutando soluzioni per valorizzare l'Arno in modo sostenibile.
E a proposito di valorizzazione, il Chianti invece investe sui sogni dei giovani e i frutti della terra. San Casciano al via la scuola contadina, lezioni in aula e tra i campi. La scuola è dedicata ai giovani tra i 14 e i 18 anni, ci si può iscrivere fino al 31 agosto, obiettivo formare gli agricoltori del domani. Roberto Ciappi è il sindaco di San Casciano.
E sono stati anni intensi dove sono stati molti ragazzi, ma anche qualche ragazza, che ha fatto questo percorso e ha trovato poi lavoro in questo campo, più del 90%, naturalmente tutto questo con una base forte che serve per uscire da chi abbandona la scuola troppo presto, i dropout, famosi dropout, ma soprattutto proprio per chi vuole un percorso alternativo alla formazione che non sia quella più classica e trova poi un sistema dove valorizza le proprie competenze. C'è un mondo nuovo di ragazze e ragazzi che vuole entrare nel mondo del lavoro non per forza davanti a una tastiera ad un computer, ma a contatto con la natura, conoscendo percorsi e progetti anche che vengano passati dalla tradizione, anche con l'innovazione di nuovi strumenti per prendersi cura del terreno, del territorio, delle piante e naturalmente poi per far fruttare queste piante con dei prodotti di qualità che poi andranno a giro per il mondo e sono il nostro ambasciatore, quindi fare olio, fare vino, fare tutte quelle produzioni che vengano dal passato, ma sicuramente sono parte fondamentale anche di quello che sarà il nostro futuro.
E diamo uno sguardo al cielo sopra la Toscana per la giornata di domani. Sereno o poco nuvoloso, venti deboli a regime di brezza, mari poco mossi, temperature in ulteriore lieve aumento però nella norma fino a 31-33 gradi. Sono le 19:29 minuti, ringraziamo Pierluigi Megaers per l'assistenza e regia. Passiamo la linea tra poco a Milano per il GR di Popolare Network. Newsline tornerà con voi domattina alle 8 dalla redazione Laguna. Auguri di una buona serata.
Controradio, Newsline, estate.